Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E siamo ora collegati con il giornalista Carlo Fusi, direttore del quotidiano Il Dubbio, per parlare di vicende legate alla politica italiana. Buongiorno Carlo.
Buongiorno a voi.
Cominciamo con la vicenda legata alla senatrice a vita Liliana Segre, 89 anni, sopravvissuta ad Auschwitz, di religione ebraica, che ha ricevuto minacce di morte online e che per questo ha ora una scorta. Allora, cerchiamo di spiegare ai nostri ascoltatori che cosa succede.
Allora, la senatrice Segre, che è una senatrice a vita fatta dal presidente, nominata dal presidente Mattarella, è una testimonianza vivente dell'orrore di Auschwitz, dell'orrore dello sterminio, della Shoah, dei campi di sterminio nazisti contro gli ebrei. È una testimonianza vivente ed è anche un simbolo, ovviamente, della lotta contro l'antisemitismo, della capacità delle democrazie di vincere l'abisso della irrazionalità e della tragedia delle persecuzioni razziali. Eppure, nonostante questo, insomma, nonostante dovrebbe essere vissuta da tutti come un simbolo, la senatrice Segre, nel clima di sempre più preoccupante odio che avvolge il nostro paese, l'Italia, si è ritrovata oggetto di intimidazioni, minacce di morte, appunto, come hai detto tu giustamente, via social, ma in generale di una situazione che non solo procura grande tristezza e grande allarme, ma proprio testimonia come il senso civile di un paese stia scemando. La senatrice era già stato fatto oggetto di minacce nei mesi scorsi. L'occasione però in cui queste minacce sono diventate ancora più forti è stata il varo da parte del Parlamento di una commissione che deve valutare il linguaggio d'odio, appunto, dei social e dei mezzi di comunicazione e di informazione, dando la responsabilità a questo organismo politico. Su questa commissione voluta dal governo giallorosso, 5 Stelle e PD, si è registrata l'astensione da parte del centrodestra e anche, diciamo così, un gesto poco cortese, perché nel momento in cui questa commissione è stata varata, il Parlamento dai banchi della maggioranza si è levato un applauso a cui appunto non si sono poi associati i parlamentari del centrodestra, di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Naturalmente questo ha acuito ancora di più le tensioni, le minacce si sono fatte ancora più forti e il governo ha deciso di assegnare alla senatrice Segre una scorta, che è una testimonianza ovviamente di sicurezza, però è anche la riprova che dover scortare una persona di quasi 90 anni solo perché è ebrea davvero getta nella prostrazione dell'inquietudine per quello che può essere la convivenza civile del paese. È un gesto che ha avuto, sta avendo anche un eco internazionale e che però deve trovare ferme tutte le istituzioni e tutti gli italiani di buona volontà nel rifiutare il razzismo, l'antisemitismo e soprattutto, ripeto, questa campagna di odio che da troppo tempo pervade i mezzi di comunicazione e anche lo scontro sociale e civile del paese.
E infatti tu hai accennato alle ramificazioni internazionali. Il presidente israeliano Reuven Rivlin ha inviato una lettera a Liliana Segre nella quale si dice inorridito per le notizie che giungono dall'Italia su quanto accaduto. Ecco, che tipo di ripercussioni può avere questa lettera del presidente israeliano nei rapporti fra i due paesi?
Ma i rapporti tra Italia e Israele sono ottimi rapporti, lo testimoniano i continui riferimenti diplomatici che ci stanno e il fatto che tra Italia ed Israele ci sia una consonanza di vedute anche per quello che riguarda alcune delle problematiche che sono in atto nel Medio Oriente. Naturalmente questa lettera conferma l'angoscia che deve pervadere tutti quanti noi per il fatto che una persona con quel passato e quella età possa subire minacce, attacchi davvero inaccettabili. Non credo che questo possa determinare una qualche difficoltà, ripeto, nei rapporti tra Roma e Tel Aviv, che sono ottimi, e certamente però deve ulteriormente alzare il livello di guardia di tutte le istituzioni e in generale di quello che è la convivenza civile contro un sentimento di intolleranza razziale, xenofobo, che non può trovare ospitalità in un paese di grandi tradizioni civili come quello d'Italia.
Cambiamo argomento, parliamo adesso dello stabilimento di Taranto, ex Ilva, adesso in gestione ad una multinazionale franco-indiana, ArcelorMittal. Uno stabilimento che è sempre stato al centro delle polemiche per due motivi fondamentali. Il primo è che è accertato che quanto accade all'interno dello stabilimento provoca danni alla salute degli abitanti di Taranto e dintorni. D'altro canto, si tratta di forse l'unico polo industriale della zona che in caso di chiusura lascerebbe migliaia di persone, forse un'intera città, con gravissimi problemi di occupazione. Ecco, in questo contesto i governi negli ultimi anni si sono mossi in maniera diversa, ma il risultato è che adesso l'azienda che aveva preso in gestione lo stabilimento ha deciso di andarsene.
Sì, è così. Si tratta di una vera e propria bomba sociale che rischia di esplodere e di distruggere non solo il tessuto occupazionale di una città, parliamo di oltre 10.000 persone coinvolte nelle acciaierie ex Ilva, ma rischia di dare una mazzata forse definitiva all'intera area industriale del Mezzogiorno. Non dimentichiamo che oltre questa vicenda ce ne sono già altre, come quella dell'azienda Whirlpool che ha chiuso i battenti, e tanti altri insediamenti industriali del Mezzogiorno che rischiano di abbandonare quest'area e quindi lasciarla in condizioni davvero di grande difficoltà. Giustamente, come hai ricordato, la vicenda non nasce oggi, prende le mosse da tanto tempo fa. C'è stata una nazionalizzazione, poi dopo una privatizzazione, poi la ricerca di partner industriali. Lì, come forse in nessun'altra parte d'Italia, si vive il dramma dell'alternativa impossibile tra l'occupazione, che deve ovviamente essere garantita, e però la tutela ambientale e la salute dei lavoratori, che altrettanto devono essere garantiti. Allora lì qual è il problema? Il problema è che ArcelorMittal si è fatta carico, dopo vicissitudini varie che adesso sarebbe troppo lungo ricordare, si è fatta carico del proseguimento dell'attività industriale dell'Ilva, a patto però di vedere bonificata dal punto di vista giudiziario tutto quanto quello che attiene alle responsabilità proprio della salvaguardia ambientale, cioè la possibilità di avere una sorta di scudo giudiziario che la metteva al riparo da iniziative di pubblici ministeri nei confronti della insalubrità dell'area. Questa misura ha sollevato naturalmente grandi polemiche, prima era stata messa, poi è stata tolta, poi adesso si parla di rimetterla di nuovo, però insomma diciamo che la credibilità dello Stato italiano sotto questo profilo purtroppo è fortemente compromessa, e in ogni caso l'azienda franco-indiana ha detto che vuole lasciare, non rispettare l'accordo fatto col governo italiano, lasciare, disimpegnarsi dall'Ilva, anche se in un primo tempo era nata la possibilità che oltre allo scudo ci fosse anche un esubero di alcune migliaia di lavoratori, si parlava di 5.000. È ancora impregiudicata la questione, però bisogna dire con molta onestà, e lo stesso governo, lo stesso Presidente del Consiglio Conte l'ha ammesso, non ci sono soluzioni a portata di mano in questo momento. In ogni caso va sottolineato, diciamo, il coraggio e anche la giustezza, la dignità del Presidente Conte, che di persona è andato a parlare agli operai di Taranto per cercare di dare assicurazioni e dare anche il senso di presenza dell'istituzione dello Stato in questa vicenda. Resta che però al momento non c'è possibilità di via d'uscita, c'è anche chi ripropone la nazionalizzazione degli impianti, che ricordiamo l'Ilva è la prima o la seconda, adesso dipende dai punti di vista, industria siderurgica d'Europa, vale 1,5% del PIL nazionale, quindi chiudere sarebbe davvero un disastro. E tuttavia al momento un'idea precisa su come risolvere la vicenda non esiste.
Grazie Carlo Fusi, appuntamento alla prossima occasione.
Grazie a voi.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.